La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Dio mio, fa che mi chiami al telefono. Fa che mi chiami subito. Non ti chiederò altro, non ti chiederò. E non mi pare che sia domandar molto. Sarebbe così facile per te, Dio mio, una piccolezza, fare che mi telefoni subito. Ti prego, Dio mio, ti prego, ti prego. Se non ci pensassi su, forse il telefono si metterebbe a squillare. E spesso succede così. Se potessi pensare a qualcos'altro, potrei forse contare per 5 volte fino a 500. E nel frattempo il telefono suonerebbe di certo. Ma sì, mi metterò a contare piano, senza ingannare nessuno. E se il telefono suona quando suona 300, non voglio fermarmi. Voglio proseguire finché non sono arrivata a 500. 5, 10, 15, 20. 25.
Vorrei non aver mai imparato 30, a leggere, vorrei non aver mai 25, imparato a spogliarmi. Non mi sarei trovata in questi pasticci alle 4:30 del mattino. Se nessuno avesse imparato a spogliarsi, ci sarebbe pochissima gente innamorata. O meglio, pochi uomini, perché questo è il mondo degli uomini. Ma intanto la Rochefoucauld se ne sta tranquillo come un topo e io sono qui a rivoltarmi da tutte le parti.
Me ne stavo qui, pensando ai fatti miei, senza far male ad anima viva, ed ecco che entra lui nella mia vita, tutto sorrisi e garbatezze, a chiedermi il favore di una memorabile mazurka. Eppure conosce appena il mio nome, lasciando fuori tutto quello che esso vuol dire. Vuol dire disperazione, disordine, futilità, depravazione e assassinio premeditato. Ma lui ne sa ben poco.
Dorothy Parker, ritratti al femminile. Terza pagina. Monica D'Onofrio intervista Masolino D'Amico, 1994.
Con il titolo Tanto vale vivere, tratto dalla famosa poesia Résumé che recita «I rasoi fanno male, i fiumi sono freddi, l'acido lascia tracce, le droghe danno i crampi, le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas è nauseabondo, tanto vale vivere», la casa editrice La Tartaruga pubblica i racconti, le poesie e le prose di Dorothy Parker nella traduzione di Marisa Caramella, Chiara Libero e Silvio Raffo. Ecco, noi siamo in compagnia di Masolino D'Amico per parlare di questo libro, ma anche per tracciare un ritratto di questa scrittrice che fu infelicissima in vita quanto fortunatissima nella memoria di un'epoca. Ecco, chi fu Dorothy Parker?
Dorothy Parker è un personaggio che ormai è diventato quasi leggendario. Era l'elemento femminile di quel famoso gruppo di scrittori, giornalisti brillantissimi che si riunivano alla tavola dell'Algonquin di New York negli anni 20 e di cui hanno fatto parte Benchley, Lardner, erano i critici teatrali, scrittori di riviste, di spettacoli, di cinema, erano i grandi osservatori e critici dell'età del jazz, di quella subito dopo. Lei era l'unica donna. Oggi le femministe la rivendicano giustamente anche perché nei suoi racconti c'è molto il punto di vista femminile, ma non era una donna che rivendicava privilegi femminili, era una donna che faceva l'uomo, che fumava, che beveva, che si ingarellava con questi qui, che era rispettata e temuta da loro, era assolutamente una del gruppo. E in questo gruppo rappresentava un personaggio anche molto temibile, perché era spiritosissima, era cattiva, era aggressiva, era velenosa, era ironica, di quell'ironia che comincia da se stessi. Un'ironia che era temuta, ma di cui lei diceva che in realtà poi l'ironia non è un'arma di offesa, è solo un'arma di difesa. Lei era una donna fondamentalmente poi fragile, con un passato burrascoso, dalle mille disavventure, che sorprendentemente visse poi moltissimo, perché poi questi suoi compagni di strada si persero con l'alcol
Molti abbandonarono New York mentre lei restò fedelissima.
Andarono, beh, fedelissima. Anche lei ha avuto un periodo di California, di sceneggiature cinematografiche, ma questa nella fase finale della sua vita. Il grande periodo è quello della New York degli anni 20, del teatro, dei giornali, quando queste riviste erano importantissime, prima della televisione, anche un po' prima della radio. Quindi gli opinionisti agivano sulle riviste, sul New Yorker, su queste riviste che fra l'altro pagavano benissimo, erano diffuse in centinaia di migliaia di copie, quindi erano anche molto importanti, molto ascoltati. Oggi sarebbe stata, immagino, una conduttrice televisiva o qualcosa del genere, un personaggio equivalente.
Queste riviste sulle quali era necessario essere smart, come si diceva, con una parola che è densa di significato. No, cosa significava in quell'epoca essere smart?
Tutto, essere acuti, brevi, cinici, il contrario del sentimentalismo. Lei, che era una, come poi disse prima di morire, in fondo ero solo una ragazzetta ebrea che cercava di essere cute, che cercava di essere furba, elegante, di darsi un tono. Era appunto una, veniva da una buona famiglia ebrea, aveva sposato un giovane che si chiamava Parker, che andò al fronte e che finì male, finì drogato, morfinomane, alcolizzato. Era lui che si chiamava Parker, lei si chiamava Rothschild, da ragazza ha sempre conservato questo nome. E si tenne moltissimo a mescolarsi anche quest'alta società intellettuale. Aveva, pare, dei problemi, non aveva, la madre era morta presto, non era andata d'accordo con la matrigna, questo matrimonio andò malissimo, non era bella, ha avuto un sacco di storie infelici, quindi, insomma, riversava questa infelicità dietro una maschera di cinismo e dietro questa brillantezza di scrittura che proveniva da un lavoro colossale. Queste battute che sembravano spontanee, in parte forse
fulmine, erano.
Erano invece.
C'era la scrematura di un lavoro molto più
sì,
grosso.
Sì, sì, non è forse una grande scrittrice perché non ha affrontato i grandi, forse grandi temi, però nella misura del racconto, anche della poesia, è una scrittrice eccellente. Non c'è una riga di Dorothy Parker che non sembri tagliata con un diamante.
Chiamata telefonica. Lettura di Adriana Asti, 1977.
Cinque, dieci, quindici, venti, venticinque, trenta, trentacinque, quaranta, quarantacinque, 50. Suona, per favore. Suona! Questa è l'ultima volta che guardo l'orologio. Ora non lo guarderò più. Sono le 7:10. Ha detto che avrebbe telefonato alle 5. Ti chiamerò alle 5, cara. Fu proprio in quel momento, mi pare, che disse cara. M'ha detto così, ne sono quasi sicura. Anzi, mi ha detto cara due volte. E l'ultima fu quando ci salutammo. Arrivederci, cara. Era molto indaffarato. E certo, non può dir molto stando in ufficio. Ma insomma, mi ha detto cara due volte. Del resto, che importanza può dare alla mia chiamata? Lo so che non bisogna telefonare agli uomini. Non ci hanno nessun piacere. Quando lo si fa, capiscono che pensate a loro e che li desiderate. E per questo vi detestano. Ma sono 3 giorni che non gli parlo. Non una parola in 3 giorni. Tutto ciò che ho fatto era di chiedergli come stava. Era quel che gli avrebbe detto qualunque altro. Non può dunque averci fatto caso. Non può aver pensato che volevo seccarlo. No, certo che non mi secchi, ha detto lui stesso. E ha detto che mi avrebbe telefonato. Non avrebbe dovuto dirlo. Io non gliel'ho chiesto. Parola, non gliel'ho chiesto. Di questo sono sicura. Non credo che gli possa aver detto di telefonarmi per poi non farne nulla. Oh, mio Dio, non lasciarlo far così. Ti prego. Ti chiamerò alle 5, cara. Arrivederci, cara.
Era occupatissimo, aveva fretta, c'era gente vicino a lui, eppure mi ha chiamato cara due volte. Dunque, ho qualcosa di lui, anche se non dovessi rivederlo più. Ma è così poco. Non basta. Niente basta se non devo rivederlo più. Fammelo rivedere, Dio mio, ti prego. Ne ho tanto, tanto desiderio. Sarò buona, Dio. Cercherò anche di diventare migliore se tu me lo farai rivedere ancora. Se tu fai sì che mi telefoni. Fa che mi telefoni. Ora. Ah, che questa mia preghiera non ti sembri troppo piccola, Dio. Tu siedi lassù, bianco e vecchio, con tutti gli angeli intorno e le stelle che ti sfiorano da vicino. Ed io vengo fino a te e ti prego che mi giunga una chiamata telefonica. Ah, non ridere, Dio. Vedi, tu non sai che cosa vuol dire. Tu sei al sicuro, là sul tuo trono, con quel gorgo d'azzurro sotto di te. Nessuno può toccarti, nessuno può torcere il tuo cuore nelle sue mani. Ah, ma io sono qui col mio tormento, mio Dio, con questo atroce tormento. Non vuoi aiutarmi? Per l'amore del tuo figliolo, aiutami. Hai detto che faresti qualunque cosa ti fosse chiesta in suo nome. Oh, Dio, in nome del tuo diletto figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, fa che egli mi telefoni ora. Ma ora devo smetterla. Non posso continuare così. Vediamo un poco. Un giovane ha promesso di telefonare a una ragazza. Poi qualcosa è successo e lui non ne ha fatto nulla. Che c'è di terribile? Chissà che succede nel mondo proprio in questo minuto. E a me che importa di ciò che sta succedendo? Perché questo telefono non suona? Perché? Non potresti suonare? Fallo, per favore. E tu, brutto, diabolico, lucido apparecchio, ti farebbe forse male suonare?
If you hear a song in blue, like a flower crying for the dew, that was my heart serenading you, my prelude to a kiss. And if you hear a song that grows from my tender sentimental woes, that was my heart trying to compose a prelude to a
La Grande Radio. Dorothy Parker. Ritratti al femminile.
Mi hanno definita una persona arguta che sa fare battute. E questo mi rende infelice e disgustata. C'è un abisso tra il dire spiritosaggini e l'essere arguti. L'arguzia ha insita la verità. L'essere spiritosi è molto più semplice e non richiede particolari doti.
Monica D'Onofrio intervista Masolino D'Amico, 1994.
Presentata per la prima volta in Italia nel 1941 da Eugenio Montale, Dorothy Parker è maestra della forma breve. Pasolini, recensendola, ebbe a dire che la forma di racconto preferita dalla Parker è il monologo, il che, e sto citando Pasolini, dà modo alle sue creature di rivelare loro malgrado il volto vizzo dell'egoismo sotto la maschera paffuta per bene, di autodenunciarsi come reazionari e avari proprio mentre fanno professione di liberalismo e di liberalità. Masolino D'Amico, quali sono gli ingredienti fondamentali e ricorrenti nei racconti della Parker?
Molti dei suoi racconti sono quasi teatrali, nel senso che un monologo o un dialogo, ma spesso sono monologhi appunto di donne. Queste donne che monologano, che parlano, possono essere, sono sempre viste ironicamente, possono essere delle proiezioni anche dell'autrice, le donne infelicissime, celeberrima, quella che aspetta la telefonata, che prega a Dio perché gli telefoni questo suo innamorato ed è solo una preghiera comica e tragica. nell'attesa dell'arrivo di questa telefonata che non arriva, oppure oppure c'è quella, uno dei primi, molto bellino, una che sta al ballo e che almanacca chi la può invitare a ballare e chi non la invita, viene continuamente invitata a ballare dagli individui orrendi e non ha il coraggio di rifiutarsi, quindi è tutta una che fa tappezzeria, dice oddio viene questo, adesso mi pesta i piedi, che male che mi ha fatto, ma sì, bellissimo, bello questo ritmo, eccetera, è una chiacchiera. Altre volte queste monologanti sono prese in giro, sono delle signore soavi che da come si presentano ricche, benefiche, poi invece proprio da quello che ci dicono viene un risvolto abbastanza tremendo di egoismo, di cinismo, di indifferenza per gli altri. Insomma, sono dei ritratti molto satirici di una certa società e molto, molto vivi, tant'è vero che si possono anche addirittura recitare, si possono ascoltare, è stato anche fatto, ci sono delle attrici.
Sì,
che hanno...
Lucia Poli proprio mise in scena alcuni di questi
Lucia Poli,
racconti.
Ottavia Piccolo ne ha messo in scena una, Spoleto, insomma si prestano, ecco, sono delle voci molto, molto vere.
Walzer con Manuela Kusterman, 1980.
Oh, grazie, grazie mille. Sarà un immenso piacere. Ma no, non voglio ballare con lui. Non voglio ballare con nessuno. E se anche volessi, non sarebbe certo con lui. Lo metterei parecchio giù nella lista, fra gli ultimi 10. Che modo di ballare che ha. Sembra un personaggio della Notte di Valpurga. Pensare che un quarto d'ora fa avevo tanta compassione della poveretta con la quale ballava e ora proprio io devo essere quella disgraziata. Ma bene, ma benone, non è piccolo il mondo. E che razza di mondo, che impiastro di mondo poi. Gli avvenimenti sono imprevedibili in modo fantastico. Me ne stavo qui, pensando ai fatti miei, senza far male ad anima viva. Ed ecco che entra lui nella mia vita, tutto sorrisi e garbatezze, a chiedermi il favore di una memorabile mazurka. Eppure conosce appena il mio nome, lasciando fuori tutto quello che esso vuol dire. Vuol dire disperazione, disordine, futilità, depravazione e assassinio premeditato. Ma lui ne sa ben poco. E io non so neppure il suo nome. Non ne ho neppure un'idea. Direi Jukes, a giudicare dal suo sguardo. Buongiorno, signor Jukes, come state? E come va quel vostro fratellino con due teste? Ah, perché doveva capitarmi vicino con le sue basse richieste? Non poteva lasciarmi tirare avanti da me? Domando così poco. Domando di essere lasciata sola nel mio cantuccio a rimuginare sui miei dolori. E ora deve venire lui con i suoi inchini, i suoi salamelecchi, i suoi... Posso aver l'onore? E io devo dire di sì, devo dirgli che mi farà un immenso piacere. Ah, non so perché non mi è venuto un accidente lì su due piedi. Un accidente sarebbe stata una giornata di sole in piena campagna, in paragone del doversi dimenare in un ballo con lui. Ma che si poteva farci? Tutti qui hanno ballato insieme all'infuori di lui e di me. E così ci sono cascata. Sono cascata in trappola. Già... Ma che si può rispondere quando un uomo vi invita a ballare con lui? Io non lo desidero affatto, andate all'inferno se credete. Oppure, oh grazie, mi piacerebbe infinitamente, ma sto per avere le doglie del parto. O anche, oh sì, balliamo, è così carino trovare un uomo che non ha paura di prendersi il beriberi. Eh no, non avevo nient'altro da fare se non dirgli, sarà un immenso piacere. Ma via, cerchiamo di superare questo pasticcio. Avanti, palla di cannone. Hai via libera ora. Portami con te. Ma credo che sia piuttosto un valzer, no? Aspettiamo un momento per sentire la musica. Ah, sì, sì, è un valzer. Vi dispiace? Ne sono lietissima. Sarà un gran piacere di ballarlo con voi. Un gran piacere di ballarlo. Un gran piacere di ballarlo con voi. Un gran piacere. Come farsi portare via le tonsille o trovarsi in un incendio in alto mare. Ma ormai è troppo tardi. Ci siamo. Oh, caro. Oh, ma è peggio di quel che avrei potuto immaginare. Credo che questa sia una delle leggi infallibili della vita. Le cose sono sempre peggiori di come ci si aspettavano. Oh, se avessi avuto un'idea di ciò che sarebbe stato questo ballo, avrei tenuto duro per restarmene là, seduta. Sì, ma il risultato sarà poi lo stesso. Ci troveremo seduti a terra fra un minuto, se lui continua così. Meno male gli ho fatto notare che è un valzer. Dio sa che sarebbe successo se l'avesse creduto qualcosa di più rapido. Avremmo fatto saltare i muri della casa. Ma perché si sarà messo in testa di far quello che non sa? Perché non si riesce a stare in un luogo il tempo necessario per abituarcisi? Bisogna fare dell'altro. Ecco la maledizione della vita americana. Ecco perché siamo tutti così. Wow! Per l'amor di Dio, non tirate calci, idiota! Questo è solo il secondo passo. Il mio stinco, il mio povero stinco che ho avuto sempre da quando ero bambina. No, Dio mio, no, non è stato proprio nulla e in ogni modo è colpa mia, davvero, parola, è gentile da parte vostra dir così, è stata proprio colpa mia. Non so che cosa sarebbe stato meglio, se ucciderlo sul posto con le mie mani o aspettare e lasciarlo ruzzolare a terra, ma forse è meglio non fare scenate. Me ne starò cuccia. Voglio vedere dove lo porta questo passo.
La Grande Radio. Dorothy Parker. Ritratti al femminile.
Ho riletto i miei versi. Non posso chiamarle poesie. Come tutti all'epoca, calcavo le squisite orme di Miss Edna St. Vincent Millay, sfortunatamente con le mie orribili scarpe da tennis. I miei versi non valgono un fico. I miei versi sono terribilmente datati. E come tutte le cose che un tempo erano alla moda, ora sono paurose. Soldato, in una terra strana, al di là del mare che dondola, prendi il suo sorriso e alzale la mano. Non sentirti in colpa per me. Soldato, quando mai i soldati sono stati fedeli? Sei gentile e dolce e allegra. Serviti dell'augurio che ti mando. Non dormire da solo fino all'alba. Però, per le notti che furono, soldato, e per le albe che giunsero, quando nel sonno ti volti verso di lei, chiamala col mio nome. vogliamo parlare dell'attività di Dorothy Parker poetessa e come questa attività si concilia con quella di narratrice della forma breve e poi soprattutto con la sua attività giornalistica.
Terza pagina. Monica D'Onofrio intervista Masolino D'Amico, 1994.
Scrisse delle poesie non nel senso di un poeta che fa della lirica per parlare di sé, sono anche queste delle poesie d'occasione, sono delle poesie brillanti. Questi giornali avevano spazio anche per delle poesie, sono poesie con le rime, con i ritmi, con i versi, sono di solito
ironiche. Sono poesie strutturalmente semplici, ma...
Non è mica tanto, la rima in inglese non è mai semplice, non è mai facile, da sempre la rima in inglese un'associazione di difficoltà superata, è molto difficile rimare, quindi... Sono brillanti, sono ironiche, sono al solito spesso autodeprecatorie, prende un po' in giro la donna che parla, le sue aspettative. Sono, dicevo, occasionali e sono spesso molto spiritose, anche smaliziate.
Sintomi. Non sopporto il mio stato mentale, sono scontenta, garrula, asociale. Odio i miei piedi, odio le mie mani, non mi interessano lidi lontani. Temo il mattino la luce del giorno, odio la notte al letto fa ritorno. Maledico chi agisce onestamente, non tollero lo scherzo più innocente. Non mi appagano un quadro o una lettura, per me il mondo è soltanto spazzatura. Sono cinica, vuota, scombinata. Non so come non mi abbiano arrestata per quel che penso. I vecchi sogni andati, l'anima a pezzi, i sensi torturati. Non mi è chiaro nemmeno come sto, ma certo non mi piaccio neanche un po'. E litigo, cavillo, gemendo di paura. Penso alla morte, alla mia sepoltura. L'idea di un uomo mi lascia sconvolta. Sto per innamorarmi un'altra volta. De Profundis. Oh, ditemi, davvero è un'utopia sperare di incontrare un giorno un uomo che non racconti, in tono trasognato, delle tante ragazze del passato?
Altra attività di Dorothy Parker fu quella sulle riviste, l'abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione, e anche in questo caso l'acutezza della scrittrice si rivela appieno, un'acutezza, un'ironia che, come lei diceva all'inizio, sono spesso demolitrici ma non sempre, perché quando c'è del buono da recensire Dorothy Parker si rivela acuta interprete. Vuole parlarci di quest'altra attività?
È vero, fece il critico teatrale, recensì libri, parlò di cose di attualità. Fra l'altro, diciamolo pure, Dorothy Parker, benché non fosse una praticante della politica, prese anche delle posizioni politiche molto coraggiose.
Ricordiamo quella a proposito di Sacco e Vanzetti.
Come no, difese Sacco e Vanzetti, andò alla guerra di Spagna e fece dei pezzi anche molto belli sulla guerra di Spagna dalla parte dei repubblicani. E poi quando morì, lasciò tutto a Martin Luther King, al Movimento per la Libertà della Gente di Colore, quindi una carriera rispettabilissima. Queste prose effettivamente spesso vuole solo brillare, prende in giro degli spettacoli teatrali che è come sparare col cannone contro una mosca, però ci fa divertire. È però anche molto coraggiosa certe volte quando difende delle cose impopolari. Per esempio c'è un pezzo molto tardo, perché era già vecchia, in difesa di Lolita, molto aggressivo, molto bello. La Lolita di Nabokov oggi nessuno si sognerebbe di censurarla, ma allora fece scandalo e lei prende in giro con molta efficacia un signore che aveva espresso delle riserve moralistiche. E ci sono anche dei brani di curiose sue letture. Ce n'è un altro che ci fa molto sorridere, di quando lei chiede al giornale di recensire il romanzo di Mussolini, questo nel 28, Mussolini era da poco al potere, lei, ebrea, naturalmente detestava Mussolini, ebrea antifascista, e racconta come ha chiesto al direttore di darle questo romanzo perché lo vuole fare a pezzi, però poi confida ai lettori: io non posso dire mai questo romanzo perché in realtà non sono riuscita a leggere, è talmente noioso che dopo pagina 4 e fa un pezzo divertente su
che è una delle
qui.
Stroncature massime che uno possa fare. Ecco, adesso con la serenità che la distanza del tempo ci può offrire, si può fare una valutazione complessiva dell'opera di Dorothy Parker nel contesto della letteratura americana. A volte sono stati fatti degli accostamenti impegnativi, i racconti di Dorothy Parker sono stati accostati a quelli di Hemingway, di cui fu amica, quelli della Mansfield. Ecco, lei che opinione ha a questo proposito? Come si può leggere l'opera di Dorothy Parker?
Beh, è molto alta la mia opinione, devo dire. Non ha senso dire scrittore di prima, seconda categoria, un grande scrittore minore, un piccolo grande scrittore, tutto questo sono giochi. In realtà Goethe, niente meno che Goethe, disse una frase famosa che il maestro si riconosce nei limiti. E Dorothy Parker ha sempre operato dentro dei limiti molto stretti, l'articolo di giornale, la dimensione ridotta, il mondo che conosceva, che era un mondo ristretto, non ne esce, non affronta altro, però in quei limiti e in quegli spazi è grandissima. E come testimone di quell'America lì, che è poi un'America che è molto interessante, che noi conosciamo anche attraverso i film, eccetera, è incomparabile.
La Grande Radio. Dorothy Parker. Ritratti al femminile.
Per la bella bionda ricevetti l'unico premio della mia vita e anche gli elogi del grande romanziere inglese Somerset Maugham. Continuava a farmi un mucchio di complimenti e non si stancava di ripetermi che avrei avuto fortuna.
Composizione in bianco e nero di Dorothy Parker con Milena Vukotic e Werner Di Donato. 2011.
Ora vi prendo e non potrete più andarvene.
Oh, come va?
Bene, proprio benone. Sentite, dovete farmi un favore grosso così. Volete? Proprio? Proprio davvero?
Di che si tratta?
Ecco, vorrei conoscere Walter Williams. Vado pazza sul serio per quest'uomo. Dio, quando canta! E in quei canti negri! Figuratevi, ho detto a Burton, è andata bene che Walter Williams è un negro, o avresti tutte le ragioni per esserne geloso. Mi piacerebbe conoscerlo e dirgli che l'ho sentito cantare. Non sarete tanto carino di presentarmi a lui?
Ma come? Sicuro? Credevo che lo conosceste. Il ricevimento è per lui. Dov'è in questo momento?
È di là, vicino alla libreria. Aspettiamo che quella gente abbia finito di parlargli. È stato magnifico da parte vostra di dargli uno stupendo ricevimento e di avergli fatto incontrare tutti questi bianchi. Figuriamoci se vi sarà grato.
Spero di no.
È stato meraviglioso, proprio così. Non capisco perché nel mondo non è considerato per nulla corretto di intrattenersi con gente di colore. Io non ho nessun pregiudizio a questo proposito, proprio nessuno. Burton non la pensa così. È della Virginia e sapete come sono fatti.
È qui anche lui?
No, non poteva. Sarà il mio uomo di paglia stasera. L'ho avvisato prima di uscire. Non posso dire quel che farò, gli ho detto. Era stanco da non potersi muovere. Che peccato, no?
Ah.
Ma quando saprà che ho conosciuto Walter Williams, ci morirà di rabbia. Ne abbiamo da dire sui negri. Gli parlo come non so chi, tanto mi arrabbio. Non essere così sciocco, gli dico. Ma devo riconoscerlo, è molto più largo di idee che tanti altri dei suoi paesi. E in fondo va pazzo per la gente di colore e riconosce che non vorrebbe avere servitori bianchi. Ha preso una negra, sapete? Una vecchia bambinaia. E ci si è affezionato, sicuro. Quando torna a casa se ne va in cucina per vederla. Ha fatto così fino ad oggi. Tutto quello che dice è che non ha nulla contro la gente di colore finché questa sta al suo posto. E se ne occupa. È pronto a regalar vestiti o non so che cos'altro. Il solo guaio, dice, è che non vorrebbe mettersene a tavola uno per $1,000,000. Oh, gli dico io, mi fai male a parlare così e mi metto a maltrattarlo. Sono un bel tipo, no?
Oh, no, 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 no.
Lo sono, so di esserlo. Povero Burton. Ma io non la penso affatto così. Non ho il più piccolo preconcetto contro la gente di colore. E per alcuni vado pazza, addirittura. Sono come bambini, semplici, e cantano e ridono di tutto. Non sono le più felici creature che abbiamo mai visto. Sul serio, mi fan ridere appena li sento parlare. Oh, mi piacciono, mi piacciono un mondo. Sentite un poco. Ho una lavandaia negra, l'ho da anni, e mi ci sono attaccata, è un vero personaggio, e vorrei dirvi che penso a lei come ad un'amica. Proprio così la considero, e lo dico a Burton. Ma per amor di Dio, non siamo tutti creature umane, non vi pare?
Sì, è proprio così.
E quanto a Walter Williams, penso che un uomo come lui sia un vero artista. Penso che merita un credito enorme. Dio mio, sono così matta per la musica che non mi importa di che colore egli sia. Penso sinceramente che se uno è un artista, nessuno dovrebbe avere pregiudizi. E incontrarlo, proprio così, proprio quel che dico a Burton. Ho ragione.
Sì, sì, sì.
E questo è il mio modo di vedere. Non posso capire la gente di mente stretta. Via. Penso anzi che è un privilegio di incontrare un uomo come Walter Williams, sicuro. Non ho nessun pregiudizio, nessuno. Mio Dio, il Signore l'ha fatto come ha fatto ognuno di noi, non è così?
Sicuro, sicuro.
È quel che dico anch'io. Oh, come mi arrabbio quando vedo che la gente è così ristretta di idee a proposito dei negri. E allora ci vuole tutta la mia forza a star zitta. Ammetto, si capisce che se un negro è cattivo, è un uomo terribile. Ma come dico a Burton, ci sono anche dei tristi tra i bianchi al mondo. Ci sono o non ci sono?
Ci sono.
Sarei veramente lieta se un uomo come Walter Williams venisse una volta a casa mia e cantasse per noi. Si sa, non posso per via di Burton, ma per me non avrei nessun pregiudizio. Oh, perché non potrebbe cantare? Non è meraviglioso come questi negri hanno tutti la musica dentro di sé? Par proprio che se sia nata con loro. Venite, andiamo a parlargli. Che devo dirgli quando mi presenterete? Devo stringergli la mano o che altro?
Oh, fate come credete meglio.
Credo che sarà meglio così. Non vorrei per tutto l'oro del mondo fargli pensare che ho qualche pregiudizio. Credo che sarà meglio stringergli la mano come a qualunque altro. Farò proprio così.
Come state?
Come state, signor Williams? Stavo dicendo che mi era pazzamente piaciuto il vostro canto. Sono venuta ai vostri concerti, abbiamo i vostri dischi e tutto di voi. Ed è un piacere per me.
Molto lieto.
Vado pazza, proprio pazza, del Walter Boy che cantate voi. Vorrei morire se posso levarmelo dalla testa. Faccio arrabbiare mio marito dal gran mugolare che ne faccio. E diventa nero come l'asso di... Ma ditemi, dove mai avete raccolto tutti questi canti? Come avete fatto a procurarveli?
Ma ce ne sono tanti che...
Credo che vi dia molto piacere cantarli. Deve essere un divertimento. Sono carini quei vecchi canti spirituali. Li adoro. E ora che fate? Continuate a cantare? Perché non date qualche altro concerto?
Beh, ne do uno il 16 di questo mese.
Oh, verrò di certo. Ci sarò davvero, se potrò. Potete contarci. Mio Dio, arriva un mondo di gente per parlare con voi. Siete proprio un ospite d'onore. È naturale. Ma chi è quella ragazza in bianco? L'ho vista in qualche luogo.
È Catherine Burke.
Oddio, quella è Catherine Burke? Fuori della scena è molto diversa. Credevo che fosse molto più attraente. Non mi immaginavo che avesse la pelle così scura. Oh, pare quasi una... Penso che sia una stupenda attrice. Non credete che sia un'attrice stupenda, signor Williams? Credo che sia... meravigliosa. E voi?
Anch'io
meravigliosa. Dio mio, ora dovremmo davvero dare a qualcun altro l'opportunità di parlare all'ospite d'onore. Non dimenticatevene, signor Williams, verrò al vostro concerto, se sarà possibile. Sarò là ad applaudirvi come non so che cosa. E se non potrò esserci, vedrò di mandare tutti quelli che conosco. Non ve ne scordate.
No, e grazie mille.
Oh mio caro, stavo per morire. Sul mio onore vi assicuro che stavo per venir meno. Avete sentito che gaffe terribile ho fatto? Stavo per dire che Catherine Burke somiglia a una negra, ma mi sono trattenuta a tempo. Credete che se ne sia accorto?
Non credo.
Meglio così, sia lodato Iddio, perché non vorrei per nulla al mondo averlo messo in imbarazzo. È carino, carino al 100%, carino nei modi e in tutto. C'è tanta gente di colore, lo sapete, che a dargli un dito si pigliano anche il gomito. Ma lui non ci si prova nemmeno. Ha più sale in zucca, immagino. È straordinariamente carino, non vi pare?
Sì, sì.
Mi piace. Non ho nessun pregiudizio, anche se è un negro. Mi sono sentita con lui come con qualunque altro. Gli ho parlato con naturalezza e di tutto. Ma non potevo tenermi seria. Pensavo sempre a Burton. Oh, aspettate quando Burton saprà che l'ho chiamato Mister.
Quattro sono le cose che più prudente io conosca: la pigrizia, il dolore, un amico e un nemico. Quattro sono le cose di cui sarei stata meglio senza: l'amore, la curiosità, le lentiggini e il dubbio. Tre sono le cose che non otterrò mai: l'invidia, il contenuto e champagne sufficiente. Tre sono le cose che avrò finché muoio: la risata, la speranza e un pugno in un occhio.
La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare. A cura di Daniela Sbarrini. Dorothy Parker, ritratti al femminile. Materiali dai programmi. Terza pagina. Monica D'Onofrio intervista Masolino D'Amico. Il mondo di Dorothy Parker, con Anna Bonaiuto e Francesca Topi. Il racconto del venerdì, chiamata telefonica. Lettura di Adriana Asti. Composizione in bianco e nero, con Milena Vukotic e Werner Di Donato. Pagine da Balzer, con Manuela Kusterman. Per riascoltare e scaricare i programmi di questa puntata, cliccare Memoradio sulla homepage di Radio 3.